Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo disse Pilato a Gesù: tu sei il re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Pilato rispose: sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. Parola del Signore. In questa categoria della regalità di Cristo non è facile per noi, che abbiamo un'idea della regalità che sia falsa o autentica, comunque un'idea della regalità eccelsa, un'idea che magnifica colui che detiene questa autorità così grande, che è coronato di gloria e di onore, di potere. Noi facilmente colleghiamo la regalità proprio al potere. Non è la regalità del Cristo e non può essere la regalità del cristiano. Questa regalità è legata alla gloria. Allora bisognerà fare qualche passo in questa direzione per capire che cos'è questa gloria e come questa gloria non possa essere confusa con il potere, con la gestione di esso. Capire queste categorie è importante per non cadere in tentazioni o in atteggiamenti che arrestano il cammino della verità. Innanzitutto, poniamo questo episodio in cui Gesù parla della propria regalità là dove l'Evangelista ha deciso di porlo a risalto. Non lo fa a Gerusalemme, lo poteva fare quando Gesù entra a Gerusalemme, va nel Tempio, poteva dire: io sono re, guardatemi, e mostrava le insegne della regalità, cioè avrebbe potuto mostrare quegli aspetti che aveva mostrato Pietro, Giacomo e Giovanni quando sul Monte Tabor si era trasfigurato. Tutti avrebbero facilmente compreso che la regalità che gli apparteneva era visibile, manifesta, comprensibile, credibile. Invece Giovanni pone questo episodio in un momento cruciale, terribile, nel momento in cui sta rispondendo a Pilato, un momento in cui ormai è privato di ogni potestà, privato di ogni credibilità. Tutti lo hanno guardato, hanno visto l'uomo, ecco l'uomo, dice Pilato, no? L'hanno guardato e hanno visto un uomo non trasfigurato ma sfigurato, un uomo distrutto. Un uomo oppresso, maltrattato, un uomo, come direbbe per parafrasare Isaia, da cui ci si copre il volto per non guardarlo, tanto è orripilante. Un uomo non uomo. Pilato gli domanda: ma veramente tu sei quello che gli altri sembra dicano di te? Che tu abbia detto, fatto capire di te, cioè che tu sei re. È interessante che Gesù risponde: ma tu dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Cioè, ti sei accorto di questa realtà o stai ripetendo qualcosa che altri ti dicono? Veramente tu sei re. Questo dice che Pilato non può vincere questa regalità da quello che vede, non appare, non si manifesta per niente. Pilato potrebbe essere il mondo che dice: ma veramente voi cristiani Avete questa regalità? Siete eredi di questa regalità? Voi parlate di un regno, ma veramente il vostro è un regno? Non si capisce. Non si capisce. Prendi un uomo qualsiasi che passa sulla strada in questo momento, fermalo e chiedigli: cosa pensi di noi? Che siete finiti? Cosa pensi della Chiesa? Che non ha futuro? Cosa pensi della fede cristiana? Che è ritaggio di qualcosa ormai che non c'è più. Allora, si può vedere la regalità dentro questa definizione che l'uomo contemporaneo dà della nostra fede? Ma ancora di più, se noi invitassimo l'uomo contemporaneo, l'uomo secondo ragione, come Pilato, l'uomo che cerca di muoversi dentro le maglie del potere, in qualche modo, con i suoi arrivismi, come Pilato, con i suoi carrierismi, se tu lo prendi e lo fai entrare dentro le nostre relazioni, nella nostra famiglia, nelle nostre amicizie, là dove noi ci incontriamo con gli altri, dove cerchiamo di interpretare l'esistenza insieme ai nostri contemporanei, potremmo pensare che questa regalità evidente si mostri come un'epifania davanti ai suoi occhi. Ma se noi ancora al culmine portassimo l'uomo contemporaneo dentro la nostra celebrazione, dentro la nostra liturgia, ma noi siamo sicuri che lui tradurrebbe gli atti liturgici in gesti regali, ma non quelli del sacerdote, perché il sacerdote bene o male si veste d'oro, che è finto, ma insomma sembra, e poi fa tutte cose con l'incenso intorno all'altare, ma la regalità è lo specchio che l'assemblea mostra di ciò che contempla nella realtà di Dio. E chiaramente anche in questo caso forse l'uomo contemporaneo non vedrebbe, come non ha visto Pilato. Allora dice ancora Pilato: io non sono giudeo, cioè io non ho queste categorie che gli altri dicono di usare quando vogliono affermare che tu sei re. Ma un fatto resta: questa gente ti ha consegnato, se ti ritiene re, perché ti ha consegnato la giustizia? Che cosa hai fatto? Allora Gesù passa sopra questa domanda, che cosa hai fatto, e comincia a descrivere cos'è il regno. Dice: il mio regno non è di questo mondo, se fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnata ai giudei. L'uomo contemporaneo torna a dirci: ma veramente voi millantate una regalità? Ma veramente voi dal battesimo, che ormai noi rifiutiamo, l'uomo contemporaneo rifiuta e snobba, ma veramente voi dal battesimo dite di avere avuto in eredità questa prerogativa così grande? Allora Gesù chiaramente guarda che questa idea del regno non si declina dentro il modo di pensare degli uomini, non si declina dentro i verbi del potere, della sopraffazione, della prevaricazione, tipici di una certa regalità sospetta che non onora le necessità degli uomini, ma se ne approfitta. Una regalità che non porta l'uomo verso il suo compimento, ma lo schiaccia, lo confonde, mette in evidenza solo ciò che gli fa comodo. Questa regalità la potremmo rivedere dentro tante, tante realtà, anche nella nostra conduzione delle cose, no? Chiudiamo la parentesi, meglio così. Allora dice: se questa logica della legalità fosse come pensi tu, allora si potrebbe combattere. Mio padre mi manderebbe dei servitori che combatterebbero per me. Se la legalità vuol dire quello che pensi, allora la nostra vita è inaccettabile. È inaccettabile che un uomo o una donna siano sottomessi l'uno all'altro. È inaccettabile che uno debba sopportare le angherie di un altro. È inaccettabile che uno debba sostenere la calunnia, tutte le difficoltà che gli altri ci fanno tante volte. Ma una cosa ancora sarebbe assolutamente insopportabile: sarebbe insopportabile per ciascuno di noi vedere come noi stessi acciacchiamo, distruggiamo la nostra regalità, quella che ci viene dal battesimo, come noi stessi con il nostro modo di pensare, di agire e di fare umiliamo questa regalità. Allora tu capisci, non è possibile declinare questa gloria dentro il modo di pensare degli uomini. Come si fa allora? Come si può fare? Noi non avremmo avuto strade, non avremmo avuto proprio modalità per entrare in questa logica. Se qualcuno non avesse mostrato una via ulteriore, se qualcuno che ha questa legalità da sempre non vi rinunci, non si svuoti di ogni potere e si sottometta alla caducità umana, si sottometta alla fallace giudizio dell'uomo, uno come il figlio di Dio, che pur essendo di natura divina non considera questa cosa come un tesoro geloso, ma si spoglia, si svuota di questa prerogativa, viene in mezzo agli uomini senza mostrare le sue insegne, senza far vedere che è coronato e destinato ad essere coronato di gloria. Perché? Perché il suo compito è quello di raggiungere l'uomo e restituire a quest'uomo le insegne della sua legalità. Vuole insegnare all'uomo di ogni tempo che è possibile regnare servendo. Questa è la logica della croce. Esercitare un potere strano, esercitare un potere servendo gli altri. Ora, come fa uno, ditemi voi, come potrebbe fare uno a insegnare una logica come questa? Noi non ci riusciamo, anzi ci lamentiamo tutti i giorni e diciamo non è possibile, non è possibile, io sono oppresso da queste cose, oppresso da quello, dalle relazioni che ho con gli altri, non posso pensare di realizzare questa sottomissione, questa è prerogativa appannaggio dei santi, prerogativa appannaggio degli eroi, di quelli che hanno qualche vantaggio sugli altri da poter vivere una vita in questo modo. Ma io non lo posso fare, non lo posso fare, e saresti autentico se dicessi non solo non lo posso fare, ma non lo voglio fare, non voglio essere sottomesso, non voglio essere prevaricato, io non voglio morire per l'altro. Pilato taglia corto, dice: allora dimmelo, tu sei re? Tu lo dici, io sono re. Anzi, se lo vuoi sapere, io sono nato per questo. Per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. E qual è questa verità? Che si esercita nell'accettazione della croce. Devo ricordare all'uomo da dove viene, devo ricordare al figlio prodigo che un giorno stava a casa sua, devo ricordare all'uomo che si è presa la sostanza di Dio e si è allontanato dal peccato, che la casa sua non è quella, ma è quella che ha lasciato. Devo riportarlo gradualmente a casa. Per farlo bisogna che lo raggiunga là dove si è perso. Per raggiungerlo là dove si è perso mi devo vestire o spogliare, se vuoi, come lui, per rivestirlo come sono vestito io, per riportarlo nella casa del padre che volentieri lo riconoscerà come figlio, che volentieri lo coronerà ancora di gloria. E se io scelgo una via intermedia che non è sufficientemente infima come quella dell'uomo che si è perduto, l'uomo non mi crederà. Se io voglio mostrare come il padre vuole amarlo, bisogna che muoia per lui e che muoia male, che muoia dentro la maledizione, perché l'uomo che si sente maledetto possa tornare a desiderare la benedizione del padre. Quello che la gente ci rimprovera è questo, ci rimprovera proprio questo, cioè il fatto di non voler arrivare fino in fondo, di non voler giungere a riprendere per mano Adamo ed Eva, che sono negli inferi. Ci imputa qualche volta il fatto che noi ce ne siamo un po' lontani a guardare dall'alto quello che succede, a fare il nostro culto, i nostri riti, le nostre liturgie, facendo della carità una sorta di crociata. Adesso andiamo a aiutare quella categoria, poi andiamo a aiutare quell'altra categoria. Stentiamo, facciamo fatica ad arrivare fino là, nel posto infimo, cioè il più basso di tutti, dove l'uomo ha smarrito pure chi è. E allora si trasforma, e allora si traveste, si cambia, si, si non so, si mostra la lontananza che porta dentro, la mostra in modo evidente, la mostra come una schiavitù e non se ne rende conto, la mostra come una logica possibile e invece in realtà ne è schiavo, ne è schiacciato. Guardate questa generazione, era convinta di essersi spogliata di tutte le mitologie, di tutte le cose che l'avrebbero in qualche modo prevaricata. E invece da che cosa si lascia opprimere? Da logiche stolte, da religiosità fatue, da cose che non hanno senso, non hanno valore. E noi che facciamo qui? Ci riprendiamo i vestiti e ce ne andiamo dall'altra parte guardando con sdegno quelli che non riescono a vedere il volto di Cristo dentro le nostre azioni, dentro le nostre parole, dentro i nostri rapporti. La rivalità di cui parla Cristo non può essere un atteggiamento geloso di sé, non può essere un atteggiamento saccente. Deve essere una logica di umiliazione di sé, di consegna di sé agli altri. L'altro deve potersi avvicinare e schiacciare per conoscere come lo ha, per vedere con i suoi occhi come lo perdoni. Ma se tu dici no, io non ci voglio arrivare a perdonare uno che mi fa del male, vorrei mettermi d'accordo prima, allora tutto questo non sarà possibile. Diceva Giovanni nel libro dell'Apocalisse che abbiamo letto, in questo brano che abbiamo letto, a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue e in questo modo ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre. Ci ha messo nelle mani dal battesimo questo sacerdozio. Tutti ce l'abbiamo, il sacerdozio comune, la possibilità di fare della propria vita un altare per la salvezza degli altri. Non un altarino per le proprie devozioni, un altare dove sacrifichiamo la nostra volontà per la salvezza degli altri, la nostra intelligenza per l'istruzione degli altri, tutto quello che ci appartiene per la ricchezza degli altri. Questo permette a tutta l'umanità di raggiungere quella perfezione, cioè quel compimento, lasciate perdere perfezione che noi ne abbiamo un'idea, quel compimento che conviene, che è adatto, idoneo a rappresentare la piena maturità del Cristo, capo di tutto questo corpo. Tutti ne siamo responsabili, in vario modo, tutti ne siamo responsabili. A ognuno è affidato un segmento di questa vocazione, perché finalmente Dio sia tutto in si manifesti, cioè pienamente, dentro la comunione dei suoi figli. Quel giorno, e solo quel giorno, Dio ci farà la grazia di guardarci e inaugurare il tempo nuovo, inaugurare il regno dove finalmente tutti quanti noi entreremo. Noi portiamo il testimone di quelli che ci hanno preceduto, lo consegniamo a quelli che vengono. Tutta l'umanità, tutte le generazioni sono chiamate a portare l'uomo fino a quel punto, perché abbiamo visto il Cristo, il Verbo, arrivare dal Padre fino al punto in cui eravamo noi. Questa è una mozione d'amore, questa è qualcosa che ci spinge da dentro, è una carità che ci sospinge verso Dio, che fa della storia un luogo di salvezza, di crescita, che fa della fine del tempo un traguardo mirabile per tutta l'umanità e non solo un giudizio dove tutti, quelli cattivi e quelli buoni. Non è questo che vuole il Padre. Potrebbe essere inevitabile, ma non è questo che vuole il Padre. Vuole che tutti siano Cristo una cosa sola e attraverso Cristo una cosa sola con Dio, cioè la divinità e questa regalità e questa gloria come un dono trasparente per ogni figlio di Dio. Possa lo Spirito Santo, che porta a compimento la storia e il piano del Signore, e andarci a comprendere questa parola e ad attuarla ogni giorno della nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.